è un arrivederci per noi, ti rivedremo in Italia presto con la maglia del Milan?
Non lo so, vediamo, adesso penso a godermi questo e poi vedremo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Bring up the football. Where are you going to be watching it and with who?
Well, with my team, for sure. I don't know where it's going to be, but I watch it for sure. I already done my job, so let's see in the football. So.
È finita! Siamo stati incantati dai suoi talenti e da un gioco di livello superiore. La Spagna è la più forte. Per la quarta volta nella sua storia è campione d'Europa.
Permíteme que disfrutemos este éxito sin precedentes que nos da felicidad. Claro que somos muy optimistas con esta generación de jugadores. Tenemos un gran presente y un futuro maravilloso.
Prima l'avete fatto voi, questa volta ci è toccato a noi. Secondo me anche tanti italiani tifavano per noi. In questo campionato mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore. Non ho fatto tanti gol, non ho fatto giocate incredibili, ma ho lavorato come se fossi un tifoso di questi che stanno qua. È la roba più bella che mi è successa in carriera.
Allora, questo è uno di quei giorni, uno di quei lunedì in cui è lecito provare un pizzico di invidia per i nostri amici spagnoli che ieri hanno vissuto la domenica delle finali vincendo tutto quello che potevano vincere. Prima Wimbledon con Carlos Alcaraz, poi l'Europeo con la Spagna contro l'Inghilterra nella finale di Berlino. Hanno fatto un po' meglio di quello che noi siamo stati a un passo dal fare quella domenica là di luglio del 2021, la domenica in cui a Londra Berrettini perse la finale di Wimbledon contro Djokovic, ma poi le manone di Donnarumma ci consegnarono l'Europeo sempre contro l'Inghilterra. Allora, potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Se volete intervenire, vi invito a farlo. Il tema è ovviamente libero, potete farlo all'800 24 00 24 prenotandovi già adesso, oppure potete mandare i vostri SMS e WhatsApp anche vocali al 349 238 6666. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Saluto l'uomo più invidiato di tutti, Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio.
Spagnolo d'adozione. Dai, è stata la domenica perfetta degli spagnoli.
Sì, cosa, non c'è molto da dire. Non c'è molto da aggiungere, sì. No, è bella la citazione che hai fatto tu, che siamo andati vicini anche noi alla double, visto che si trattava di Inghilterra. E vabbè, comunque ci accontentiamo e ci saranno, arriveremo anche noi, torneremo anche noi a sognare questo doublette, sì. O la double o la doppietta.
Tra l'altro, curiosamente con gli stessi avversari, Djokovic nel tennis, sì. e l'Inghilterra. Siete d'accordo che ieri sera giustizia è stata fatta? Nella vittoria della Spagna, sì. Dell'Europeo, sì.
Sì, del percorso dell'Europeo sicuramente sì. Cioè la Spagna vince questo Europeo e lo merita, lo dicevamo già prima della partita di ieri. La frase che abbiamo sentito prima è una frase che da un lato ci mette invidia e dall'altro ci mette paura. Cioè, considerato che vince l'Europeo una squadra così giovane, insomma, dove potrà arrivare? Che prospettive ci potranno essere? Insomma, al tempo stesso in qualche modo lo diciamo anche l'altro giorno, a pranzo con Filippo, cioè, questa Spagna, che pure è un'ottima squadra, che vince l'Europeo, che stravince l'Europeo con 7 partite e altrettante vittorie, è un pochino dice lunga sul momento, diciamo così, di calma del calcio mondiale, secondo me, del livellamento verso il basso che probabilmente c'è stato. Detto questo, sono assolutamente i migliori, hanno meritato, hanno avuto un solo momento realmente complicato che poteva girare. Bisogna ricordarselo il calcio, perché bisogna essere onesti, secondo me, da questo punto di vista, lì poteva veramente girare tutto. E detto questo, sono una squadra che ha giocato
trionfo,
meglio, quindi...
trionfo strameritato con l'asterisco di quel tocco di braccio lì, no? Sul finale della partita con la Germania. Ma lo sport è fatto di mille di queste situazioni, no Filippo? È inutile stare poi a provare a ricostruirla coi se coi ma.
No, sai qual è la differenza? Che non sempre vince la squadra che ha giocato meglio, che ha meritato, in questo caso è così, ma soprattutto è che sono le altre che sono mancate, perché no, è giusto segnalare l'episodio perché è chiave. Però la Germania sì, che poi elimina quello che era il competitor migliore, cioè la seconda squadra migliore di questo europeo, perché poi Francia e Inghilterra, che sono andate in semifinale e finale, avevano fatto un europeo pessimo. Quindi, a proposito di vivere sull'onda del momento e tutto, l'Inghilterra anche doveva essere eliminata dalla Slovacchia teoricamente, però la Spagna ha avuto continuità, questo mi sembra la cosa più importante. E poi sì, adesso teoricamente si può aprire un ciclo. E aggiungo una cosa a quello che diceva Pier, proprio dal pranzo dell'altro giorno in Puglia. E, prima di partire, questa Spagna era considerata una squadra normale, e qua giustamente in Spagna si divertono perché nel cartellone dell'europeo, dove mi sembra ci siano 8 giocatori, non c'era uno spagnolo, il cartellone fatto dalla UEFA, e anche qui non tutti ci credevano. E sul livellamento verso il basso, questa squadra che ha mostrato dei giocatori che adesso sembrano fenomenali, quando siamo arrivati a Donna Washington in Foresta Nera non lo erano, cioè le normali Laporte sono due centrali francesi adottati dalla Spagna, normali. Cucurella veniva da un anno difficile, Dani Olmo gioca all'Ipsia, Pedri era abbastanza infortunato, Lamine Yamal 16 anni, Nico Williams comunque un giocatore dell'Athletic Bilbao, Morata alti e bassi, c'era un solo grande campione che è Rodri più Carvajal. Per cui insomma è anche il trionfo della normalità, però è il trionfo di chi sa giocare a calcio. Per me questa è la base fondamentale.
Sì.
No, il trionfo della normalità, perdonami, c'è anche questa immagine simbolica, cioè alla fine la finale la Spagna la vince con un gol del già citato Nico Williams Athletic Bilbao, l'altro di Oyarzabal Real Sociedad, cioè due fuori dal grande giro. Poi Nico Williams magari ci entrerà in fretta, però
due outsider totali. Guarda, torniamo al discorso del gioco, perché sennò sembra sempre non bisogna girarci attorno. La Spagna ha vinto ed è bello che abbia vinto perché gioca bene. Poi non sempre chi gioca bene vince, cioè, questa è la verità. Spesso chi gioca bene vince, e quando vince è più bello, è indiscutibilmente più bello. Ma il calcio è tutto il contrario di tutto. In questo caso sicuramente le idee della Spagna hanno dato a questa squadra una forza che ieri si è vista, devo dire la verità, anche nel momento più difficile, perché dopo il gol dell'1-1 la partita sembrava che potesse girare. Poi insomma, secondo me lì c'è un tema quasi esoterico sulle sconfitte dell'Inghilterra, perché veramente io lì avevo avuto la sensazione che tutto stesse girando e che si potesse quantomeno andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, che poi avrebbe perso chiaramente l'Inghilterra.
Avrebbe replicato alla perfezione.
No, però dico,
quella domenica del 2021,
quindi
sì.
secondo me è giustissimo sottolineare quando c'è il gioco. Qui il gioco c'è stato ed è bello ed è un valore, al tempo stesso secondo me non bisogna essere dogmatici, perché purtroppo non sempre le squadre che giocano bene vincono. Non è una legge scientifica, quindi questa volta è andata così e bene, e infatti io da spettatore neutrale mi rallegro di questa cosa qua, al di là della simpatia che ho per l'Inghilterra, per il calcio inglese, ma quello è un altro discorso. Però da un punto di vista di giustizia, da un punto di vista di senso del gioco, ha meritato nettamente di più la Spagna, ma non è sempre così.
Però è un dato di fatto, Filippo, che in questo europeo chi ha speculato sul talento a volte enorme rispetto al risultato finale, poi alla fine è tornato a casa deluso, perché secondo me bisogna anche definirla nella maniera corretta. L'Inghilterra ha fatto un europeo mediocre, poi è arrivata in finale a 5 minuti dai tempi supplementari. La Francia, io sono stato in Francia in queste due settimane, non erano per nulla contenti, al di là dello spirito dell'Unione, la solidità difensiva, l'organizzazione, ma si rendevano conto per primi di essere ampiamente sopra il par, che è una notazione negativa.
Superiori. No, però dico sì, però erano anche sopra il par a livello di qualità, cioè vuol dire, erano superiori, come lo è, se tu guardi le due rose, soprattutto parlo di prima del campionato, teoricamente non c'è storia, insomma, no? E, però appunto, per una volta ha vinto chi ha giocato meglio, e questo non c'è che diciamo da rallegrarsi. Meriti a Luis de la Fuente, un allenatore vincente nel suo piccolo, no? Perché comunque è uno che ha fatto 8 tornei, ne ha 25, un argento olimpico e 2 semifinali, che poi siano i giochi del Mediterraneo piuttosto che l'Under 17, l'Under 19, comunque poi alla fine arriva in fondo, e ha avuto, io lo chiamo il semplificatore, questo ha semplificato tutto il messaggio per questi ragazzi che arrivavano con dei dubbi anche loro, no? Sulle loro effettive potenzialità, no? Non c'era niente, non c'è gente da pallone d'oro prima di questo europeo, e lui gli ha detto: ragazzi, giochiamo sempre, se abbiamo giocato teniamo palla, poi abbiamo Lamine e Nico che possono scardinare alcune difese, e se no si tira da fuori, quindi juego diretto, no? Anche il gioco diretto, e non c'è più questa ragnatela di passaggi inutile, e questo è, lui ha semplificato le cose.
Il football è muy semplice, no? come
esatto,
dice quell'altro,
muy simple.
Aggiungo anche un altro argomento, Pier. I giornali di mezza Europa sono pieni di analisi sul fatto che si gioca troppo, e quindi per questo è stato un europeo modesto, dove le star hanno quasi tutte, insomma, espresso meno del proprio talento e delle proprie potenzialità. Io credo ci sia una piccola parte di verità in tutto questo. Poi però arriva la Spagna, che certamente non era meno stanca delle altre, e ti insegna che in realtà se giochi con coraggio puoi giocare un europeo più che dignitoso e vincerlo anche a luglio, alla fine di questa stagione.
Allora, che si giochi troppo, io sono d'accordo, posso essere d'accordo, ma non è che si gioca troppo da 2 anni, si gioca troppo da 15 anni, quindi non è che non, secondo me, spiegare una edizione dell'europeo non brillantissima col fatto che si gioca troppo, secondo me è un errore, perché si lascia perdere il periodo del Covid, che era saltato tutto, ma da 15 anni il calendario è questo, le partite sono queste, Champions c'ha quelle partite, l'anno prossimo cambia il format, quindi non dobbiamo, sì, ci sarà il mondiale per club, ma adesso noi ancora non c'è stato, non siamo come le borse che scontano prima quello che succederà dopo, ecco, quindi voglio dire, secondo me si gioca troppo, ma questo è un tema che c'è da tempo immemore. Secondo me viviamo una fase di percorsi e ricorsi storici, alti e bassi, insomma, la vita è fatta di cicli, e in questo momento secondo me non ci sono, forse anche perché i giocatori che dovevano raccogliere, dal punto di vista iconico, l'eredità di Cristiano Ronaldo e Messi, stanno faticando. Mbappé è stato chiaramente deludente, una grandissima delusione di questo europeo. Haaland non lo gioca neanche.
Harry Kane non l'ha giocato, anche se c'era.
Voglio dire, sì, anche in comunque
Bellingham
ha fatto una cosa clamorosa, ma per il resto, quindi voglio dire, secondo me è questo il tema, e dicevamo giustamente, con tutto rispetto, Nico Williams è uno che per ora gioca nell'Athletic Bilbao, Yamal comunque è chiaro che è un predestinato, ma è un ragazzino ino nel senso più bello del termine, no? Quindi la Spagna è proprio l'esemplificazione di una squadra, ma guardate che prendiamo l'Italia del 2021. L'Italia del 2021
è simile,
capito? Non è una squadra di livello superiore. Per trovare l'ultima vera squadra, secondo me, supersonica, che ha vinto un europeo, dobbiamo tornare alla Spagna del 2012, che ci annientò in finale, che era la Spagna quella della generazione dorata. Già il Portogallo del 2016 fu una sorpresa, fu un outsider. Per trovare delle squadre realmente dominanti, secondo me bisogna andare su quel periodo lì, che ti dice, secondo me, delle cose, che poi, ma chi se ne frega, nel senso, è poi importante divertirsi, vedere belle partite, non è che serve avere degli attaccanti o dei giocatori che fanno 60 gol in stagione come erano Cristiano Ronaldo e Messi di quel periodo lì, però se ce l'hai aiuta, ecco, questo c'è dubbio.
E soprattutto aiuta
il capocannoniere, 3 gol, no?
Sì, ce ne sono
tanti. Capocannoniere autogol e poi tanti a 3 gol, che pochi c'è, se ci pensi. Però
credo 2 sole doppiette in tutto l'europeo, quella di Demiral.
Bella citazione,
ecco. che di lavoro fa il difensore. Per chiudere, dove vediamo Nico Williams l'anno prossimo, Filippo?
Qua diciamo
e a che
sponda
prezzi,
catalana
soprattutto.
Vabbè, la clausola non è alta, 58, quindi è così. E in Catalogna sognano, per me non lo so, c'è molta demagogia, non penso che abbiano i soldi per prenderlo. E all'Athletic hanno pubblicamente manifestato il loro dissenso per la politica federale che diciamo ha esposto il giocatore come se fosse una vetrina, come un po' per il mercato europeo. E lui vuole andare in Inghilterra, per cui quando si mette di mezzo l'Inghilterra, poi dopo gli altri stanno quasi sempre rimangono a guardare. Vediamo, c'è una questione di affetto molto forte, di radici con suo fratello, con l'Athletic, per cui resta da vedere. E poi bisogna confermarsi, perché comunque un grande europeo, lui ha la testa sulle spalle.
Sono vetrine che ingannano a volte, no?
Possono
tu fai
ingannare,
un mese
diciamo,
da straordinario protagonista, e poi chissà, al Madrid da Carletto non c'è posto, giusto? Non è che Florentino viene in mente.
No, non penso, no, assolutamente. Mi sembra che ci sia già anzi un discreto overbooking. Ricordiamo,
sì.
oggi Real Madrid parte per la sua stagione e domani viene presentato appunto uno di quelli che avete citato prima, cioè Kylian Mbappé. E per cui mi sembra che lì ci sia veramente un clamoroso overbooking. E no, Nico, non lo vedo. Poi vediamo come va a finire e se riesce poi appunto a continuare questa progressione che sembra inarrestabile. Chiudiamo, se vuoi, basta dire che nell'Europeo del 2040 Lamine Yamal ballerà tra i 32 e i 33 anni.
Sì, quindi sarà regolarmente in campo, ma ci sarai anche tu da inviato a seguirlo, certamente.
Il 2040.
Sei ancora un ragazzino. Sei ancora un ragazzino.
Ti scongiuri tu.
No, voi ragazzi. Io sarò bellamente in riposo e quiescenza, voi siete giovani invece sicuramente andrete avanti, 40, 44.
Devo sottolineare la cultura golfistica, entrambi l'utilizzo del sopra il par, lo so, va bene,
sì,
è una roba facile, però è importante.
Si fa quel che
comunque
si può.
Va sottolineata.
Ciao Filippo, ciao.
Ciao ragazzi, ciao,
Filippo ciao, Maria Ricci, 800 24 00 24, andiamo dall'altra parte del mondo.
Il pallone lo va toccando lo Celso, se la mette per Lautaro, gol! Gol di Argentina!
Andiamo dall'altra parte dell'oceano, Daniel Martinez, ciao!
Ciao,
reduce
ciao,
credo da una notte lunga, lunghissima, anzi.
Che dura ancora perché non sono andato a dormire.
Non sei andato a dormire, ma anche perché hanno iniziato tardissimo. Poi magari due cose le diciamo, questa era la prova generale per il mondiale del 2026. Speriamo che vada meglio, insomma.
Molto meglio, perché è stata una vergogna di disorganizzazione, di mancanza di criterio. Ho visto immagini che mi hanno fatto temere dei peggiori momenti del calcio mondiale. Sappiamo, non devo scomodare questi ricordi orribili che abbiamo, però che tutti immagini di gente che della calca che spinge su un cancello, che mi hanno veramente fatto tremare le gambe, veramente veramente deluso della organizzazione, ma anche i campi di gioco, ma anche i campi di allenamenti, ma tutto.
Sì, Bielsa due cosine le ha dette a proposito.
Bielsa è stato stata verità a chili vendeva Bielsa, verità a chili.
Sì, che è strano, noi siamo convinti, si va negli Stati Uniti, tutto perfetto, tutto organizzato, adesso senza andare anche su
Giovanni,
altri temi, non è stato un grandissimo fine settimana per l'organizzazione statunitense.
Vediamo troppa TV, sì, a 150 metri le sparano un ex presidente, possibile futuro presidente, no.
Sì, c'è qualcosa da rivedere oltre ai campi di allenamento della Coppa America. È stata la Coppa America di Lautaro Martinez? Sì, no?
Sì, molto importante, sì, è fondamentale, un capocannoniere della sua nazionale e della competizione, sì, perché ha avuto tutti i minuti che si può pretendere per un giocatore così, però ovviamente la concorrenza è tanta, i rivali contano e forse quella freschezza gli ha permesso di essere decisivo. Sì, perché per me sta dimostrando di essere un leader e un giocatore fondamentale e decisivo nei momenti che contano.
È la prima volta Pier in nazionale per Lautaro. Così in maniera
C'era stato un periodo in cui aveva un lunghissimo digiuno in nazionale, invece segnava moltissimo con l'Inter. Io sono convinto che il 2023 e adesso a questo punto anche il 2024 di Lautaro siano qualcosa di completamente diverso rispetto a prima, e quindi probabilmente il mondiale vissuto, va detto, anche con qualche acciacco fisico non da attore protagonista, ma comunque conquistato, gli ha dato evidentemente ancora più qualità. A me giocatore, lo commettiamo praticamente tutte le settimane, a me fa impazzire. Io penso che i tifosi dell'Inter debbano essere molto felici, perché premesso che l'Inter ha una forza comunque di brand, anche economica, di livello, per cui ci si sta benissimo. Però insomma, che non sia arrivata in questi anni un'offerta di quelle proprio terrificanti per un giocatore di questo livello mi sorprende.
Sì, quelle non rifiutabili, sinceramente. Quelle
perché stiamo parlando per me di un crack. Ieri ne parlavamo anche in fase di presentazione della partita. Non so se fra i primi tre, ma fra i primi cinque numeri 9 al mondo sicuramente. La continuità che ha espresso è clamorosa, è la vera notizia, al di là del fatto che Julian Alvarez è un altrettanto ottimo giocatore. È come in questa Coppa America, dove lui era già capocannoniere, poi a un certo punto è finito riserva, improvvisamente era stato confermato anche riserva per la finale, e poi però l'ha risolta. Quindi voglio dire, dai, è l'europeo, è la Coppa America della consacrazione per lui sicuramente, ma insomma, chi come noi ha la fortuna di vederlo settimana dopo settimana non può essere sorpreso.
Saranno più sorpresi.
Fino a 2-3 anni fa aveva delle pause, questo sì, aveva dei momenti molto positivi e poi dei periodi. Adesso la sensazione è che abbia una continuità completamente diversi.
Daniele, da qualche parte ho letto, almeno per il momento dal punto di vista statistico e non oltre, addirittura questa suggestione dell'accostamento a Batistuta. Aiutami tu, era stato l'unico a vincere la Coppa America segnando credo 6 gol.
Partendo da che secondo Edmund Goncourt la statistica è la prima delle scienze inesatte, e soprattutto nel calcio, dal mio punto di vista ci sono sport che si possono misurare e con la statistica il calcio si può misurare poco, credo che questa è una di quegli accostamenti che non sono sbagliati. Non sono per niente sbagliati, tempi diversi, caratteristiche completamente diverse, incisività similare, questo sì.
L'altra immagine è le lacrime di Leo Messi, che chiude a 0 la Coppa America, 0 gol, 0 assist, un brutto infortunio alla caviglia, è uscito, non è stato protagonista di questa finale, però in un certo senso poi insomma l'Argentina di questa epoca rimane comunque l'Argentina di Messi.
Assolutamente, ovviamente tutti giocano per Messi, con Messi, e non averlo nel campo è sicuramente una minusvalia per la nazionale argentina. Il suo pianto mi ha colmosso, come mi aveva colmosso quello di Cristiano Ronaldo, no?
2016.
Una sensazione, no, e anche quando ha rimasto poi in questo stesso europeo al bordo della lacrima Cristiano Ronaldo, per mio modo di vedere so che continuerà perché sente questa è impossibile non sentire questa forza, perché lo staff lo fa bene, perché ancora è un giocatore importante, forse non è il giocatore esplosivo di quella corsa pazza e incredibile e con quelle invenzioni che ci lasciavano stupiti per la velocità di esecuzione e di altri anni, di altri tempi, però intatta la sua intelligenza, la sua capacità di mettere il pallone dove vuole. Ieri è stato molto vicino a fare un gol che ha toccato proprio Julian Alvarez, che saltava per evitarlo, però per poco non è stata una sua marcatura. Ad ogni modo, io lo vedo un po' più sicuro nel mondiale prossimo, e lo vedo un po' più alla Pirlo, se mi permettete, un po' più indietro, controllando i fili dell'attacco dell'Argentina, tirato un po' indietro.
Pensa che io stavo per chiedervi, prima di salutarvi, proprio questa cosa, cioè tra un paio d'anni saremo qui a ragionare sul ruolo di Messi, ma io non pensavo ai metri in campo, pensavo all'idea quasi di un capitano, non dico non giocatore ma mezzo giocatore, per evitare ad esempio l'effetto Ronaldo su questo Portogallo. Tu sei arrivato alla fine dell'Europeo e ti è venuto il sospetto che dover utilizzare Ronaldo come una sorta di totem insostituibile in qualche modo possa aver limitato il Portogallo. Penso fra due anni Messi, che già oggi non è più esplosivo come sempre, invece tu dici l'evoluzione, Pier, no, potrebbe essere invece in campo.
Ha detto il nostro amico Daniel. Sono due giocatori diversi. Innanzitutto Daniel va a fare questa sottolineatura, sono molto belle le tue parole su Cristiano Ronaldo, nel senso che poi sono le parole logiche, cioè chi ama il calcio ama questi due giocatori, poi c'è uno che ti può piacere più dell'altro, c'è uno che ti può stare più simpatico dell'altro. Io penso che in termini di arte pura Messi sia superiore a Cristiano Ronaldo, ma so anche che c'è stato un momento in cui Cristiano Ronaldo, con la sua potenza, a parte che ha due anni in più, parlo del metà degli anni 10, in cui con la sua potenza insomma ha dominato, ha vinto delle Champions, non dico da solo, ma insomma con un grande contributo. Quindi siccome poi invece c'è sempre questa cosa di doversi dividere come se fossero Guelfi e Ghibellini in ogni cosa della vita, è molto apprezzabile secondo me che un giornalista argentino riconosca il valore e anche l'umanità di Ronaldo. Detto questo, Ronaldo per me è stato, Ronaldo diventa un limite nel momento nel quale per decreto non può uscire nemmeno per un minuto dal campo.
Mi riferivo però, pensando a Messi 2026.
Comunque secondo me non è stato un limite, cioè, sinceramente io credo che Cristiano Ronaldo abbia dato un buon contributo, credo che abbia, chiaramente non è più il giocatore di qualche anno
quindi
fa,
ti aspetti resto, insomma, lo faccia anche Messi fra due anni
sono giocatori diversi. Che è chiaro che la componente, allora al di là del fatto che appunto Messi appunto ha due anni in meno di Cristiano, Messi è un giocatore che chiaramente è un filo, cioè stiamo parlando di dettagli, però in termini di classe e talento è superiore. Ronaldo in una sfida
quindi
tra eccellenze
potrà sopravvivere pure di più al declino della condizione.
Secondo me sì, potrebbe essere così, in qualche modo già non è più il Messi di qualche anno fa, questo è indiscutibile.
Abbiamo un paio di anni per parlarne, ragazzi, però sì. Questo è un tema, perché è chiaro che Messi nel 2026 ci arriverà per mille ragioni di ambizione personale, magari anche di sponsor, non è un caso che giochi negli Stati Uniti. Allora, c'è la borsa, vi devo salutare, ciao Pier.
Ciao.
Daniel, ciao, alla prossima.
Ciao, abbraccio, alla prossima, grazie ragazzi, forza Argentina.
Ciao, 800 24 00 24, se volete prenotatevi, intervenite, la borsa, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
I think an interview when I was 12 or 11 years old, I said that my dream is to win Wimbledon. So I'm repeating. For me, this is the most beautiful tournament, the most beautiful court, and obviously the most beautiful trophy.
Così parlò Carlos Alcaraz ieri dopo aver demolito Djokovic 6-2, 2-7, 6, poco più di 2 ore e 20 minuti. Vincenzo Martucci, ciao. Vincenzo?
Sono qua, eccoci. Mi sentite?
Sì, eccoci, adesso ti sentiamo perfettamente. Dicevo, così parlò Carlos Alcaraz dopo aver demolito in poco più di 2 ore ieri Djokovic, vincendo la quarta finale su 4 che gli è capitato di giocare in un torneo dello Slam, dando la sensazione di essere il numero 1 in questo momento, anche se per classifica è il numero 3. E scrivendo un'altra pagina di una carriera che insomma è appena iniziata e ci porta verso un duello con il nostro Yannick che ci terrà svegli per i prossimi 10 anni.
Sì, sì, è esattamente come dici, con la variante che sono un pochino come i due fenomeni del ciclismo, no? Cioè scappa prima uno e l'altro lo va a riprendere, si pensa che vinca quell'altro e vince quell'altro ancora, sono sempre un pochino che si passano il testimone. Ha cominciato, ha finito male l'anno Alcaraz, era cominciato peggio e Sinner ha preso la sua posizione, è diventato numero uno, ha vinto uno slam, dopodiché è arrivato Alcaraz e ha vinto i due slam lui e praticamente virtualmente in questo momento per quello che sta facendo è il numero uno del mondo.
Sì, anche se poi insomma dibattito abbastanza sterile, no? Quello, anche se vedo che interessa molto i bar sport italiani, non è Alcaraz il numero uno, Sinner no, adesso è bastato perdere una partita un po' prima di quello che ci si aspettasse per etichettare quasi come una delusione questo Wimbledon di Sinner, no? Tutto molto italiano.
Questo è molto italiano, soprattutto molto calcistico, molto legato all'ultimo risultato, no? Siamo abituati nelle nostre settimane calcistiche a portare in alto e poi a battere qualsiasi squadra, qualsiasi giocatore, qualsiasi allenatore a secondo del risultato. Qui c'è qualcosina in più, però c'è il fatto che questo giocatore Alcaraz obiettivamente in certi momenti è veramente ingiocabile, cioè come lui ha vinto questi due tornei che sono tornei più difficili messi insieme, cioè il Roland Garros e Wimbledon, due superfici molto diverse, comunque pochissimi ci sono riusciti come sappiamo, e in più come ci è riuscito, lui ha veramente demolito Djokovic, non è stata una partita normale. E altra cosa, la sua precocità. Non dimentichiamo che nessuno dei grandi, né Federer, né Nadal, né lo stesso Djokovic, hanno vinto così in fretta 4 slam. Lui è già 4 su 4, 4 finali giocate, 4 vinte,
e questo mi colpisce particolarmente. Questo mi colpisce perché anche i grandi campioni hanno avuto un momento di apprendistato una volta arrivati lì. Questo invece tira dritto.
Non solo tira dritto, ha delle caratteristiche, cioè Federer era il talento puro, il giocatore che poteva fare qualsiasi cosa, che è il magnifico, io lo chiamavo il magnifico. Djokovic è il giocatore che si è costruito, ma che il campione di gomma, quello che ti asfissia, che non ti lascia più via di scampo, il fenomeno della transizione difesa-attacco. E Nadal è la potenza pura, il top, quello che fisicamente ti spacca. Questo qui no, Alcaraz è un po' tutto questo messo assieme, è capace di farti il colpo definitivo di dritto lasciando fermo Djokovic, di fare il servizio vincente, di andare a rete, di rispondere perfettamente, di tenere botta da dietro, da fondo campo, può fare tutto. E poi fisicamente è veramente un toro, è uno che può resistere, abbiamo visto l'anno scorso 5-7 a Djokovic, e invece volare via con uno sprint in 3-7, questa volta poteva finire 6-2, 6-2, 6-4 e nessuno avrebbe detto beh, se lui non si fosse fermato un attimo.
Sì, c'è stata solo la coda finale. Cioè, certo, Paolo dalla provincia di Perugia, Paolo.
Sì, buonasera.
Capuano.
Allora, il giorno dopo la consacrazione di Sinner al numero uno, io chiamai, ebbi una riflessione che feci con lei circa l'opportunità di rivedere il meccanismo che assegna i punti, che poi determina, non so se ricorderà, la classifica dei sì. giocatori, perché sarà pure un argomento da sport, un argomento calcistico, quello che vuoi, ma il problema è che lei mi rispose che la classifica serviva per dare una istantanea del momento,
sì,
come avete detto,
sugli ultimi 12 mesi
attualmente.
Sì.
Nell'istantanea attualmente il numero uno al mondo è Carlos Alcaraz, e quindi volevo sapere cosa voi ne pensate, se sia il caso di rivedere. Io un'idea ce l'ho. Praticamente fra un po' come l'assegnazione nel calcio del pallone d'oro, il calciatore che ha vinto più tornei slam e Coppa Davis alla fine dell'anno viene eletto numero uno, e tutto il resto numero uno, numero tre, chi si alterna ha poco senso.
Però Paolo, il problema è che il pallone d'oro lo danno una volta all'anno, e magari fosse un meccanismo poi sempre completamente leggibile, perché alle volte non è neanche stato così, ci sono dentro altre cose. E il tennis, la classifica, no Vincenzo, bisogna scriverla ogni lunedì, ed è un sistema che è stato raffinato nel corso degli anni, non è sempre stato così, però poi insomma.
Sì, ma poi c'è un altro particolare importante
importante che il nostro radioascoltatore deve tenere presente. Le classifiche sono due. Io sono d'accordo con lui che quella ATP classica non sia la fotografia reale della situazione,
perciò che è quella che settimana su settimana, per capirci,
il numero uno secondo me è virtualmente, secondo me il numero uno è Alcaraz, perché uno che vince Roland Garros e Wimbledon uno dietro l'altro obiettivamente meriterebbe di essere il numero uno. Ma c'è una classifica live che tiene conto di tutti i risultati dell'anno, quindi li somma aritmeticamente, e questa classifica mette ancora il numero uno Sinner. Perché lo fa? Perché Sinner, se andiamo a vedere i risultati di quest'anno, a prescindere da quello che è successo a Roland Garros e a Wimbledon, lui è 42-4, vuol dire che ha vinto 42 partite e ne ha perse soltanto 4. Vuol dire che lui ha vinto dei tornei importanti come gli Australian Open, vuol dire che lui arriva sempre in semifinale, almeno. E questo è una continuità di rendimento della quale bisogna tener conto. Fra l'altro, poi la stagione, ancora siamo arrivati a metà stagione, abbiamo un'Olimpiade che sarà molto interessante da vedere come risultati, abbiamo US Open, abbiamo il Masters, abbiamo una finale di Coppa Davis, insomma ci sono almeno tre altri grandi avvenimenti che possono aiutarci tutti noi a determinare chi è il vero numero uno. Al momento sono lì. Ha sicuramente qualcosa in più fisicamente Alcaraz e di tecnica, di varietà di tecnica Alcaraz, ha sicuramente qualcosa in più Sinner come testa, come capacità di concentrazione, come continuità e sicuramente anche come margini di miglioramento.
Sì, aggiungo che è possibile che nella parte finale dell'estate, nella prima parte dell'autunno, Sinner possa continuare a guadagnare punti nella cosiddetta classifica ATP, quella settimana su settimana. Dopodiché o ricomincia a vincere tutte le partite oppure i punti li perderà, perché così funziona, e al contrario sarà per Alcaraz. Ma ripeto, andiamo avanti per 10 anni, è un tema che può appassionare, ma dal mio punto di vista relativamente interessa di più a me il 4 su 4 di Carlos Alcaraz e una certa tendenza di Sinner ogni tanto in questi incroci invece a perdersi. Perché è vero che un paio di partite di quelle che cambiano un torneo e un pezzo di carriera contro Alcaraz le ha perse, quella con Medvedev ha avuto i problemi che abbiamo raccontato settimana scorsa, ma insomma c'è tempo per raccontare una storia meravigliosa in ogni caso, perché questa è la storia di Jannik Sinner e di quello che sta regalando al tennis italiano. A proposito, e chiudo, Vincenzo, adesso ci concentriamo sul Roland Garros bis. Questi sono i giochi di Parigi che iniziano a fine luglio, tra un paio di settimane. Ci andiamo con la possibilità di vincere medaglie in tutte e cinque le specialità: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto, come credo non sia mai capitato nella nostra storia.
Sì, e non solo, ci andiamo con condizioni che sono diverse da quelle che penalizzano, se vogliamo, almeno che finora stanno penalizzando Sinner. Si gioca al meglio di 3 set, quindi distanza breve, quindi un Sinner che magari ancora sta accusando qualche problemino per i problemi all'anca che ha avuto, magari sarà più pimpante, più pronto, ha avuto più tempo per riposarsi adesso, prima del Roland Garros, certo deve cambiare superficie, ma obiettivamente avrà più tempo per prepararsi. Questo squadrone italiano, io l'ho già detto ieri, lo ripeto oggi, è la squadra da battere all'Olimpiade, perché ha più possibilità in toto con tutte le sue specialità: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Abbiamo in realtà più possibilità che tutte le altre nazioni nel tennis al momento. E questo dovrebbe farci pensare appunto a questo famoso rinascimento italiano che obiettivamente tutti stanno cercando di copiare. Ieri sentivo alla televisione sia Boris Becker sia Ivan Ljubicic, due che sono stati importantissimi nel tennis, che si chiedevano, dice, ma voi italiani questa volta siete andati maluccio perché avete fatto solo una finale a Roland Garros.
Una semifinale e un quarto, perché poi
sì, stiamo parlando di eccellenza, stiamo parlando di una situazione che soprattutto sull'erba non abbiamo visto mai. Stiamo parlando di qualcosa che gli altri ci invidiano, quindi io direi andiamoci calmi, non funzioniamo come il tifoso del calcio, senza offese per il tifoso del calcio, che però è molto più emotivo e influenzabile. Andiamo avanti col fatto che sono lì lì questi due ragazzi e non è detto che siano da soli, perché io sono convinto che gente
poi
come Rune,
può
come
essere
Shelton,
che un altro venga fuori, che sarebbe anche bellissimo, perché il duello è stupendo, ma se si allarga è meglio ancora. Ciao Vincenzo, grazie.
Arrivederci.
Abbiamo modo di tornarci su il traffico, poi Elisa Longo Borghini, vincitrice ieri del Giro d'Italia femminile.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Longo Borghini vuol far vedere bene la maglia rosa, vuol far vedere bene questo Giro d'Italia. L'Italia torna a vincere il Giro d'Italia dopo 16 anni, dopo Fabiana Luperini. Elisa Longo Borghini a trionfare all'Aquila, non c'è neanche bisogno di capire distacchi, è lei la vincitrice.
A proposito di grandi imprese, di grandi domeniche e di grandi promesse anche in vista delle Olimpiadi, Elisa, buon pomeriggio.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a te di aver riportato in Italia il Giro d'Italia femminile 16 anni dopo Fabiana Luperini. Emozioni?
Emozioni tante e anche tanta incredulità, onestamente.
È stato un finale al cardiopalma, perché tu sei entrata nell'ultima tappa con un secondo di vantaggio sulla Copecchi, quindi non l'ultima arrivata, anzi, e poi insomma si è deciso tutto lì.
Sì, è stato un finale veramente thriller. Dovevo giocarmi quel secondo, non perderlo e possibilmente guadagnarne qualcuno, e ieri ero determinata a guadagnarne più che non perderne.
Situazione più complessa dal punto di vista tattico o di testa, arrivare così attaccati in fondo?
Ma più che altro dal punto di vista tattico, dovevamo come squadra correre una gara dura, cercare di isolare Copecchi e poi dopo non staccarmi da lei nel finale e preferibilmente, come ho già detto prima, staccarla, e così ho fatto e sono riuscito a portare a casa questo Giro d'Italia.
Ciclismo femminile italiano che ha avuto una grande tradizione, abbiamo sentito prima evocare il nome di Fabiana Luperini, prima ancora Maria Canins per chi ha qualche anno in più, la Fanini, la Bonanoni. Ora tocca a te, non sei da sola in questa generazione, perché per 16 anni questo Giro non l'abbiamo vinto?
Questa è una bella domanda. Diciamo che ci siamo sempre andate molto vicine, perché comunque anche nel 2022 è salita sul podio Marta Cavalli, nel 2023 ero lì a giocarmelo e sono caduta in una tappa e mi sono ritirata. Tutti gli anni siamo state sempre molto, molto vicine a sfiorare il successo, ma c'è sempre stata qualche altra avversaria più forte, e in maniera particolare c'è sempre stato uno stradominio olandese.
La Copecchi è un po', facendo un paragone al maschile, noi ieri abbiamo raccontato nel corso della nostra diretta l'impresa di Pogacar a Tour de France, la Copecchi è una fuoriclasse, questo per dare un attimino il contorno anche all'impresa che hai chiuso ieri.
Beh, Lotte Copecchi è una fuoriclasse, lo dimostra la maglia che porta, la maglia di campionessa del mondo. L'anno scorso ha vinto di tutto e di più, ha indossato la maglia gialla al Tour, ha vinto quest'anno la Roubaix, è una fuoriclasse ed è forte su ogni tipo di percorso.
Hai in testa le Olimpiadi, parti con che idea?
Sicuramente parto con l'idea di avere una buona forma e voglio portare questa buona condizione a Parigi e cercare di trarne il meglio, e che sia per me o magari per Elisa Balsamo nel caso di un arrivo in volata, ma sicuramente vado a Parigi con la consapevolezza di stare bene.
Anche perché questa è un'estate di grandi promesse per lo sport italiano. Parlavamo adesso del tennis che va a Parigi da assoluto protagonista. Noi abbiamo anche la speranza che anche il ciclismo femminile possa fare questo con le ragazze che tu hai citato, con te in prima fila.
Sì, anch'io lo spero, abbiamo un'ottima nazionale su pista e su strada abbiamo una squadra molto competitiva. Sicuramente su una gara secca come quella su strada ci sono tantissime variabili che possono influire sul risultato finale, però possiamo fare veramente una bellissima corsa.
Ho letto una tua intervista alla Gazzetta, poi ti saluto. C'è un passaggio che a me è piaciuto molto, dicevi una delle cose straordinarie di questo periodo è che finalmente vedo tante ragazze andare in bicicletta, con l'idea di poterlo fare come professione.
Sì, è vero. Fino a qualche anno fa, quando uscivi in bici, la maggioranza dei ciclisti erano uomini. Adesso vedi tante ragazze e anche tanti gruppetti di ragazze che vanno in bicicletta anche solo per passione, a dire il vero, non solo con l'ambizione di diventare professioniste. Questa cosa mi fa veramente molto piacere. Diciamo che anche prima, quando entravi nei negozi, c'erano solo abbigliamento per uomini. E dovevi un pochino adattare tu la taglia al tuo corpo. Adesso ci sono linee dedicate alle donne, biciclette dedicate alle donne, sta veramente cambiando molto l'ambiente.
E potrà tutto essere aiutato dal traino di qualche impresa come quella che hai fatto tu ieri, leggevo dati in televisione molto alti, ma insomma piano piano stiamo diventando anche in Italia un paese non solo calciocentrico dal punto di vista sportivo, aiutato anche da grandi imprese di grandi campioni. Ciao Elisa, grazie, buone Olimpiadi e in bocca al lupo ovviamente.
Ciao, grazie mille.
Ciao, grazie ad Elisa Longoborghini. Allora io mi fermo qui, è finito il tempo. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Domani torniamo dopo il GR delle 14. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.